Maria Luisa Policreti Frangipane. Ricordi episodici 1944-1945. Quinta traccia. Episodi continui di durezza di cuore. Sempre lo spettacolo di gente condotta dentro. Pianto dei parenti. La lunga fila di povera gente in attesa di introdurre cibo ai loro cari. Cosa difficile da effettuarsi. Quando c'era il commissario tedesco. Tutto l'insieme mi aveva creato uno stato d'animo per cui non riuscivo a vedere i tedeschi altro che nella luce di carcerieri, di aguzzini e di boia. Che odio verso di loro e di chi li aiutava. Mi sentivo diventare cattiva. Spesso mi confessavo, ma dal sacerdote non avevo mai una parola di biasimo. Mi si incitava ad aver fede, a lasciar fare a Dio. A non pensare. Ma nel fondo tutti la pensavano come me. Questione di giustizia, dicevano. Intanto l'ambiente si riscaldava e in città succedevano cose gravi. In settembre, nuova retata di ufficiali effettivi. Quelli che riuscirono a trovare in casa furono invitati a recarsi in questura e non tornarono più. Pochi giorni dopo erano deportati e molti purtroppo non tornarono. In questa retata presero anche Telesca e il preside di Giuseppe, il professor Alverà. Condotti nei campi scientifici di eliminazione, povere creature, da dove pochi riuscirono ad uscire. Finora sono tornati il colonnello Antonelli e il generale Le Boffe. Sono morti, che si sappia a tutt'oggi, Telesca, Origo, D'Alessandro, De Nicola, Alverà. Di questa deportazione si vuole dare la colpa a Giovannelli, a Kaflisch e altri. Sarà poi vero. Sarebbe orribile. Certo che quelli del distretto ebbero un contegno antipatico con i non aderenti e le loro famiglie. La verità io non la so. Intanto stan meditando in carcere, tra le bestiole lasciate in eredità dai loro partigiani o sospetti tali, sulla caducità delle cose umane. C'è dentro anche di bello. Io sul conto suo non posso dire niente, non avendo mai avuto a che fare col distretto. Vidi qualche volta in principio di bello, che fu gentile e premuroso, di più non so. E il movimento partigiano dilagava. Più ne deportavano, più ne nascevano. Certo che alle volte, qua e là, succedevano fatti spiacevoli o grassazioni, e chi non sapeva nulla e dormiva nel quieto vivere del suo guscio, attendendo, giudicava e biasimava. Che urto di nervi sentir dir certe cose e dover tacere. Un movimento che era nato si propagava, dilagava nell'ombra tra mille pericoli, i cui membri erano braccati e spiati, non poteva essere controllato, è logico. Per forza vi accorrevano elementi amanti di avventure e di bottino, giovani dalla testa calda. E chi poteva impedirlo? Anzi, questi spesso erano i più preziosi per le continue azioni pericolose di disturbo e di interruzione alle linee di comunicazione. Il rischio c'era e continuo, sia per chi combatteva in montagna, sia per chi lavorava in silenzio in città. E generalmente non è il pacifico, il benpensante, l'uomo o la donna equilibrata, piena di esperienza, che affrontano un rischio simile. Ci vogliono o esseri eccezionali, e sono pochi, o teste scariche, e sono pericolose, o la gioventù. E si può rimproverare alla gioventù che reagisce e rischia la vita se commette qualche sciocchezza. È vero che molti giovani andavano in montagna per sfuggire al servizio obbligatorio, ma non era più comodo anche per questi iscriversi nella TODT, come faceva la gran massa, e guadagnarsi fior di quattrini? Anche questi potevano far atti di sabotaggio. Tanto è vero che circolava la seguente barzelletta. Perché i partigiani fanno atti di sabotaggio solo la notte? Perché di giorno lavorano tutti nella TODT. In chi partiva c'era quindi sempre animo reazionario, spirito d'avventura, coraggio, odio. Insomma, qualcosa c'era. Quando sentivo i pessimisti, io pensavo sempre: anche se non si ottenesse nulla, il partigiano è sempre la forza di reazione che tiene almeno una favilla accesa in quello che era il nostro ideale una volta. È lui che impedisce l'inerzia completa, l'abbandono alla corrente. È lui che crea una promessa e una premessa per il domani. È lui che ci dà la forza oggi di attendere e di sperare. E questi studenti, ai miei tempi la forza reattiva ed entusiasta della nazione, oggi inerti, apatici, scettici, senza un ideale o una fede. Almeno qualcuno che reagisse e mantenesse in vita il lievito che domani sarebbe stato il fermento della nazione. Il seme gettato dai nostri ragazzi, tanta sofferenza sparsa sulla loro via, avrebbe dato il suo frutto domani. Un'altra cosa. A questi nostri gruppi partigiani mancava per forza una coordinazione o la continuità del comando. Appena c'era un capo capace di coordinare, ordinare, sfruttare le forze e le energie, questo veniva arrestato e deportato. Dovevano quindi agire nell'ombra e col continuo flusso e riflusso dei capi. Quale meraviglia se qualche o molti errori venivano fatti. Ma intanto il tedesco viveva nella continua tensione nervosa per il continuo disturbo. Prima di proseguire voglio fare un accenno alla scuola, essendomene scordata al momento opportuno. La scuola mancò completamente ai suoi compiti nazionali e morali. Si acquattò paurosa ed attese. Avrò ben occasione di riparlartene poi. Intanto ti dirò come non sostenne affatto i nostri ragazzi. Quando furono arrestati, per 3 di essi, Giuseppe, Fortuna e Mer, mancavano 15 giorni alla chiusura delle scuole e il conseguente diploma liceale. Andai dal provveditore Bortolotti, andai dal preside Alverà, entrambi propensi a concedere lo stesso il diploma. Gli altri professori, idem. Vi si oppose il professor della Venezia, minacciando denuncia per chi avesse insistito. E tutti tacquero e decisero, onde non compromettersi o nello stesso tempo non rovinare i ragazzi, per una sospensione dello scrutinio nei confronti dei 3 studenti arrestati. Quella Germania, questa Siberia moderna, quale terrore per tutti! Che bonbon pericoloso e pauroso! Possono essere fieri i tedeschi di tanta réclame fatta al loro orribile paese. Io avevo parlato con Della Venezia. Egli mi oppose il rifiuto che avrebbe dato il ministero ad una promozione. Vedendo tanta ostinatezza, io lo guardai fisso e gli risposi: «Professore, il ministero non ne può sapere niente se nessuno glielo va a dire. Oggi Giuseppe ha denunciato il professore. Domani porterò la lettera al comando di epurazione». Vado a messa, Titti, e così riposo un poco. Accanto all'altare ti sarò più vicina che mai. Che Dio ti assista, ti illumini e ti accompagni, sostenendoti in queste ultime dolorose prove. Intanto il tempo passava, la stagione cattiva si avvicinava e la fine della guerra appariva sempre più lontana. Pareva che a un altro inverno non si avrebbe potuto più resistere. L'angoscia stringeva l'animo per tutti i nostri partigiani. Era un movimento preparato e pronto per poter agire subito, non per reggere mesi e per di più in montagna. Chi avrebbe potuto nutrire e proteggere dal freddo i nostri ragazzi? I paesi avevano fatto miracoli, ma potevano sempre meno. Fra tedeschi e russi e repubblicani andavano a gara per rendere la vita impossibile ai paesi vicino alla montagna. La Carnia ne sa qualcosa. Massacri di uomini, incendi di paesi, con poche ore di preavviso, angherie di russi. Un altro insulto dei tedeschi, un altro parto dei loro sistemi infernali. Bisognava distruggere i partigiani, ma era pericoloso. Pensarono quindi di mandare in Carnia i russi, dicendo loro che era terra di nessuno, paese di conquista, che poi sarebbe stato in loro possesso. Quello che successe lassù nei primi giorni fu terrificante. Le donne che furono rovinate, innumerevoli. Ci sono di quei giorni certi episodi che sembrano assurdi, eppure erano veri e compiuti da esseri umani. E per quegli orrori nessuna voce delle nostre autorità cittadine si è levata a protestare, a difendere. Nessuna. Come si dimentica presto, mio Dio. Tutte le nostre autorità stavano timorose nella cuccia. Caspita! Anche se non c'era la Germania da temere, c'era ben il tanto stipendio da difendere. Unica voce che si levò, tra tanto pianto da una parte e tanto pauroso silenzio dall'altro, fu come il solito quella del nostro vescovo, Monsignor Nogara. Caro santo vecchio, che mai ha temuto niente, che mai ha rifiutato un intervento, un aiuto, un conforto. Coraggioso sempre, spesso temerario. Quante e quante benedizioni di mamme sono salite per te nel grembo di Dio. Sia questa la tua più grande ricompensa. Due volte, Titti, fummo ricevute da lui. Due volte ci consolò e si espose con la sua raccomandazione. Poi venne la lotta di Nimis e Fedis e paesi limitrofi. Il cannone tuonò a luglio. Che angoscia! Anche Orazio era là. Insomma, andò male. I paesi furono incendiati. Tutti, uomini e donne, deportati. I partigiani o presi o dispersi. Che giornate di tristezza! La Osoppo, alla quale era iscritto anche Giuseppe, fu sparpagliata. La Garibaldi, a fondo comunista, poté nella massima parte ritirarsi verso la Jugoslavia. I partigiani dovettero disperdersi e confondersi in pianura. Fortuna che tutti aiutavano. La snia viscosa ne assorbì in numero rilevante. Quanta ansia in quei giorni per Orazio. Seppi, io per prima, che era vivo. Dio, che gioia! Poté nascondersi alla snia anche lui e, lavorando, continuare anche là la sua attività. Intanto da noi nessuna novità. In casa tutto normale. Mario era la mia grande compagnia. Le tue notizie giungevano con una certa regolarità. Pochi giorni dopo la sentenza sentii la necessità assoluta di scriverti di Giuseppe. Tutti erano contrari che io ti dessi tanto dolore. Io invece ero dominata dalla paura che tu venissi a saperlo da altri. Meglio dirti la verità, ma che questa verità ti fosse giunta da me. E ho indovinato. La mia lettera ti è arrivata pochi giorni prima che tu vedessi il giornale col resoconto del processo. Ma come l'hai avuto? Intanto, in città, uno alla volta, le persone più in vista facevano conoscenza con l'albergo di via Spalato. Ceccotti fu preso e portato via, ma riuscì a scappare e stare nascosto fino alla liberazione. Fu arrestato Ruggero, riuscì a cavarsela, fece una breve visita alle carceri anche Bene Chizzola. C'era sempre una notizia nuova del genere. Tony e Teresa stavano quasi sempre a Udine, essendo Aviano piuttosto pericoloso. Una banda di garibaldini faceva giustizia sommaria spesso e volentieri. Furono ammazzati Angelica, Saveri, il sarto e altri. Venne uccisa anche l'orsolina Policreti. Non so il perché. Tony non aveva nulla da temere, ma per tante ragioni era prudente restasse qui, dove non era conosciuto. La ragione principale erano i continui rastrellamenti ed il pericolo che, essendo conosciuto, i tedeschi lo prendessero come ostaggio. Per me, averli qui era un conforto ed una compagnia. Allora avevano ancora la macchina, con la quale mi hanno sempre aiutata tanto. Che faccia tosta, quella Teresa! Certi trucchi te li racconterò a voce. Fu arrestato anche Antonio Porcia, che sostò a Udine e poi fu condotto a Trieste. Elena, sua sorella, tanto e tanto fece che riuscì a farlo liberare. Giuseppe continuava la sua reclusione. Per scrupolo, volle tentare di farlo passare anche lui come malato. Ma era un po' difficile, stava tanto bene. Avrebbe dovuto aiutarmi anche lui. Quando glielo dissi, si ribellò con tutte le sue forze. Mai lui avrebbe fatto una cosa simile. Gli ragionai e gli dissi che presso il papà io avevo il dovere di non lasciare nulla di intentato. Abbassò il capo e mormorò: «Se è per il papà, fai quello che vuoi». Mi misi d'accordo col professor Riconi e intanto il ragazzo doveva accusare dolori articolari. Ma era troppo tardi ormai. Venne la sera dell'11 dicembre. Toso, di ritorno da Gorizia, ci portò la strana notizia che l'indomani mattina i ragazzi sarebbero stati tradotti a Udine. Tre soli, però. Ceccon aveva l'ordine di rimanere, per ulteriori accertamenti circa la meba. Si era ribellato, aveva chiesto di prendere il posto di un altro. Niente. Doveva restare. Io non mi impensierii granché. Sapevo che la Germania non gliel'avrebbe levata a nessuno, ma speravo lo stesso e mi aggrappavo a questa assurda speranza. La sera pioveva, faceva freddo. Il professor Fortuna venne da me. Lui, così calmo e padrone di se stesso, era agitato. Come al solito, capiva la realtà delle cose lui. Ci demmo appuntamento per l'indomani alle 6:30 alla stazione. Il treno di Gorizia arrivò alle 8, ma i ragazzi non c'erano. Doveva giungere un altro treno operaio. La signora Fortuna e io andammo a riscaldarci i piedi ad un termosifone. Eravamo gelate. Intanto il treno arrivò. Per combinazione, anche il professore e Toso si erano allontanati un momento. Così gli operai uscirono senza il nostro controllo, che ci fossero stati i ragazzi. Spedimmo Toso, che era in bicicletta, alle carceri. Tornò subito con la risposta. Non era giunto nessuno, ma attendevano degli arrivi per la sera. Corsi a casa dove c'era tutto da fare. Avevo la Gina a letto con la febbre. Poco dopo mi telefonò Fortuna, pregandomi di passare subito in ufficio da lui. Là mi disse che era stato alle carceri, dove gli avevano riferito che l'indomani c'erano delle partenze per la Germania. Cosa dovevo fare? Corsi a casa, presi su più roba da mangiare che potevo e arrivai appena a prendere il treno per Gorizia. Le ultime ore trascorse con Giuseppe le debbo tutte a Fortuna. Erano con me Toso e Mario. Arrivammo alle carceri. I ragazzi erano in partenza, contenti. Io accennai alla voce della partenza per la Germania, ma là nessuno ci pensava. Dovetti insistere con Giuseppe perché prendesse su ancora roba da mangiare. Tutto gli pareva inutile. Debbo aggiungere che già aveva con sé tutto quanto gli poteva occorrere, dai maglioni alle calze e calzettoni di lana, che poi non gli furono mai dati da quei maledetti, dai medicinali alle gallette e scatolette. Sempre si temeva una partenza improvvisa e ammaestrati da infiniti altri casi del genere, gente partita in pieno inverno in giacchettina d'estate, avevamo provveduto da tempo. Giuseppe era in calzoni da sci e maglione, pareva pronto per un'escursione. Li chiamarono. Io, in fondo al corridoio, ero intenta a riporre nella rete ciò che mi accomodava che Giuseppe portasse con sé. E non badai ad un agglomerato di persone all'uscita. Per fortuna non vidi. Nello stato d'animo in cui ero sarebbe stato terribile. Quando mi avvicinai, Toso mi disse: «Ne ho vedute tante in questi mesi, ma una scena simile non l'ho vista mai». Era sconvolto. Un uomo che da 8 giorni era tenuto digiuno nel sotterraneo e che aveva una gamba mezza fracassata a forza di botte, veniva condotto in quello stato all'interrogatorio. Non si reggeva in piedi, traballava. E allora il tedesco lo mandava avanti a forza di urtoni e spintoni. Titti, un rigurgito mi venne dal cuore. Ma Titti, è possibile che gli alleati oggi proteggano i tedeschi? Ed è possibile che qui da noi proteggano i loro sostenitori? Vogliono proprio anche loro sporcarsi del fango tedesco e fascista. Ci mettemmo in corteo verso la stazione. Salutai i pugni, un detenuto, non politico ma neanche disonesto, che era stato grande amico dei ragazzi, e salutai tutti i carcerieri, che sempre furono buoni con noi. Data la situazione generale, in quelle carceri i nostri ragazzi non erano stati male. Il mio congedo con Ceccon non lo ricordo, tanto ero commossa. Qualcosa sì, ma tutto un po' offuscato e nebuloso. A cosa andavano incontro? Mi tremava il cuore. Sentivo che avrei dovuto rimpiangere il carcere di Gorizia. Sentivo che avrei dovuto desiderare con spasimo quei viaggi così disagiati ma tanto desiderati, sempre. Con quanta gioia e quanta speranza andavo sempre a trovare il mio bambino. Per te potevo fare tanto poco, per lui almeno potevo agire. E ora? Il sipario calava e un nuovo atto della tragedia cominciava. Chiusi gli occhi, mi raccomandai a Dio e mi incamminai. Davanti c'era il gruppo di detenuti, solo i nostri 3 politici, gli altri tutti delinquenti comuni. Attorno i carabinieri con i fucili, dietro il tedesco e i 2 o 3 carcerieri che dovevano accompagnare i detenuti a Udine. Chiesi al tedesco: «Ma perché li portano via? Vanno in Germania?» Lui negò in modo deciso. Non c'era questo pericolo. E io gli credetti. Troppa era l'angoscia per non credergli. Pur conoscendo il sistema tedesco di non dire mai la verità. Si arrivò al treno. I ragazzi occuparono un vagone. Ci permisero di salire con loro. Nessun altro fu lasciato salire. Quel viaggio, Titti, rimase nel mio cuore come una delle più dolci ore della mia vita. Ero a tu per tu con Giuseppe, non più nel carcere, al buio, a dirci tante, tante cose. Furono momenti così dolci che non dimenticherò mai. Una grande illusione mi era scesa nell'animo. Avevo portato un pentolino di fagioli. Il ragazzo se li mangiò così, freddi, di gusto. I detenuti comuni cantavano sommessamente. Ma perché non è venuta quella sera una mina per tardare l'arrivo? Invece, proprio quella sera il viaggio fu regolare. Perché non scapparono i ragazzi? Lo avrebbero forse potuto fare, ma poi... I fratelli? E Ceccon, rimasto solo, non avrebbe pagato per tutti, forse? Andò così, e amen. A Udine trovammo i Fortuna. Il corteo si ordinò sul piazzale della stazione. Qui ebbi un momento di debolezza che non mi seppi poi più perdonare. Mi lasciai convincere da Giuseppe e da Mario a non accompagnarli al carcere. Giuseppe mi vedeva stanca e tanto mi pregò finché rimasi. Tanto ormai l'avevo vicino, almeno per qualche giorno. Quanto fui debole e stupida! Mario andò con lui e coi Fortuna portando il sacco di Giuseppe. Io passai da Toni a riferire e poi mi recai a casa ad attendere il ritorno di Mario. Gli preparai la cena con la Gina, che poveretta non stava bene. Mario tardava. Perché? Una specie di angoscia saliva. Il coprifuoco era alle 9. Già si avvicinavano le 10 e Mario non rincasava ancora. Finalmente arrivò, stravolto. Ha sofferto quel ragazzo quella sera. Mamma, Giuseppe parte domattina per la Germania, col primo treno. L'ha saputo Fortuna in carcere. Mi sono fermato per dargli un aiuto nel riordinare il bagaglio e lasciar qui quello che non gli occorre. Ecco un suo biglietto. Erano brevi righe di saluto. Inutile cercare di descrivere quello che provai. Forse per reazione mi irrigidii. Noi non potevamo lontanamente supporre cosa fosse la Germania nella sua realtà per i detenuti politici. Giuseppe con Ceccon aveva a lungo studiato un piano di fuga. Tutto avevano pronto, provveduto dalle sorelle. Qui erano pronte anche le carte d'identità false. Giuseppe si sarebbe chiamato Angelo Rebobo, ma nel viaggio da Gorizia Giuseppe mi aveva confessato la sua disperazione per essere stato diviso da Ceccon. «La sua mancata partenza mi costerà cara», disse. «Soltanto lui era deciso e gli altri erano incerti. Io solo che cosa posso fare?» Era avvilito per questo. Mi coricai. La stanchezza ebbe il sopravvento e dormii. Era il 12 dicembre, titti mio. La mattina fui presto su. Non volli svegliare Mario. Alle 6 cessava il coprifuoco. Alle 6 uscii. Non sapevo a che ora di preciso partisse il treno per Tarvisio, ma ricordavo che nelle nostre lunghe soste in stazione, attendendo di partire per Gorizia, ne sentivo sempre annunciare la partenza non tanto presto. Portavo con me del denaro e una bottiglia di quelle mandate da te, dalla Francia. Mi sentivo tranquilla. Dovevo essere tranquilla, per lui. Mi bastava baciarlo e benedirlo. Poi facessi Dio. Nella stazione non vidi nemmeno il solito spettacolo della gente che dormiva distesa, avvolta in qualche straccio. Chiesi del treno e mi dissero: «Ne è già stato dato segnale di partenza». Allora un'angoscia feroce si impadronì di me. L'angoscia di non arrivare in tempo. Corsi. Arrivai al treno. «Titta, smetto e riprendo dopo». Mi riprende tutto il dolore di quei minuti che valgono una vita. Sono venuta a trovarmi la Fani e la Carla. Ho fatto una visitina alla Maria Zoratti e ora, dopo cena, eccomi con te. Sono le 21. Faccio fatica a proseguire, ma coraggio. Cominciai a correre lungo il treno, chiamando «Giuseppe! Giuseppe! Dio! E se mi partiva così? E se non lo vedevo più?» Andai in coda, risalì il convoglio, sempre chiamando. Era ancora buio. Non lo trovavo. Finalmente in testa da un vagone bestiame, Giuseppe mi rispose: «Mamma!» E dalla porta aperta me lo vidi, al tenue chiarore delle lampade oscurate, in piedi, pallido, col polso legato ad un altro. Il suo bel visetto pallido mi guardava triste. Due soldati tedeschi in piedi facevano la guardia. Chiese a uno di essi di dargli la bottiglia. Prima rifiutò, poi la prese, ma non gliela diede. Poi supplicai di permettermi che gli dessi un bacio. Me lo negò. Supplicai ancora in tedesco: «Un bacio, solo un bacio, abbiate un po' di cuore!» Bastava che lo lasciassero chinare, ed un ultimo bacio avrebbe acquietato gli spiriti di entrambi. Nulla. Me lo negò.